I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
Che buffate voi qui!
Progetto comune, una cosa grande,
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile. Come no? Prova, fa un po' vedere.
No, attenzione. No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo a scherzare.
Guardi. Lo vedi che stuzzica.
Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi e come sempre tutti i mercoledì andremo a parlare di eventi, associazioni culturali che ci circondano qua nella nostra città, nella nostra bellissima Firenze. E non solo, oggi tratteremo anche un po' di storia, usciremo un po' dai nostri canoni, di quello di cui solitamente parliamo, perché andiamo a parlare di un podcast, ma poi torniamo nella nostra città per parlare degli eventi sociali che ci saranno in questa città tramite varie associazioni che sono sempre molto attive nel nostro territorio. E poi infine andiamo a parlare di una cosa che solitamente è protagonista qua, la musica e i concerti. Come sempre non sono solo a parlare di questo e come da qualche periodo a questa parte con me Lucrezia. Ciao!
Ciao Samu, buonasera a tutti!
E allora, come sempre, prima di andare a contattare il primo ospite di stasera, andiamo a sentirci una bellissima canzone che è anche un po' il tema di quello che cui tratteremo stasera, e poi subito con i primi ospiti. Questo è Fabrizio De André.
Tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri. L'assolata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile, un cannone nel cortile. La domenica delle salme nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Andanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia, per la pecunia, nei palastiristi e dai patrimaristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Da Palermo ad Aosta si gonfiava in un coro di vibrante protesta.
E sulle note del maestro Fabrizio De André ritorniamo in diretta qui su Nova Radio alla Svolta. E come abbiamo detto, questa sera torniamo a parlare di una cosa che è un po' fuori dai nostri schemi, perché solitamente noi parliamo di ciò che ci accade qua nella nostra città, ma ero incuriosito da quello che è stato fatto, che è stato prodotto dal nostro ospite, che in piccola parte diciamo riguarda la nostra regione, perché ha come protagonista una persona che è cresciuta qua in Toscana, che però da qui è riuscita a comandare con i suoi tentacoli, oseremo dire, un po' tutta la nazione. Vediamo se il nostro ospite è in linea. Andrea, ci senti?
Lucrezia.
Eccoci, buonasera e grazie mille per essere con noi. Andrea Prevignano, giornalista musicale e collaboratore anche di Radio DJ, ma quest'oggi in un'altra veste, nella veste di podcaster, perché sono stato molto incuriosito dal progetto, dal lavoro che è stato fatto con Fratellanza Oscura, e quindi ci vuoi raccontare un po' di come è nato questo podcast e anche cosa ti ha portato a parlare di un argomento come la P2 e Licio Gelli?
Allora, io sono innanzitutto un figlio del Novecento, mi sento proprio un figlio del Novecento. Sono nato nel 1967, ho 57 anni e questi anni 2000 non mi hanno mai alla fin fine troppo convinto. Sono ancora un figlio della Prima Repubblica.
Un nostalgico.
No? Sono nato nella Prima Repubblica. No, un nostalgico assolutamente no.
Non di quel periodo, della Prima Repubblica.
No, no, nostalgico.
Non della Prima Repubblica, esatto, non della Prima Repubblica tout court, ma certo sono nato e ho vissuto un periodo dove, anche se ero ragazzo, ero giovane, ero un bambino, però che ricordo bene, che ha molto molto segnato la mia futura coscienza politica e i miei studi anche. E ho deciso di fare questo podcast sulla P2 per una sorta di scommessa, parlando con un'amica. Lei mi diceva, lei è una trentenne, diciamo, quindi non ha vissuto molti dei fatti di quella tragica Prima Repubblica, dal terrorismo, gli anni di piombo e tutto quello che ne è conseguito. E mi ha detto: mi piacerebbe sapere qualcosa di più di quel periodo. E io sostanzialmente ho detto: scegli l'argomento. E lei ha detto: beh, la P2 è sempre stato un grosso mistero che non sono mai riuscito a dipanare. E a quel punto ho detto: va bene, mi ci impegno e ci costruisco un piccolo podcast. Questo piccolo podcast si è trasformato, dopo un anno e tre mesi, in 6 ore e 12 minuti, per un totale di 11 puntate, su Licio Gelli e la storia della P2, che credo sul piano dei podcast sia forse la cosa più completa che è stata fatta sull'argomento, credo. Se ne è molto parlato, ci sono podcast sull'argomento, però insomma ho voluto puntare
molto dettagliato
sulla completezza, esatto, sul dettaglio.
No, allora, io mi vedo un po' nelle vesti della tua amica, che è più o meno mia coetanea, quindi ti ringrazio anche a nome suo, perché comunque, cioè, nel senso, grazie alla sua richiesta è stata soddisfatta anche la mia curiosità, perché comunque è un tema che io sono grande ascoltatore di radio e comunque di podcast, e spesso ne usufruisco per informarmi. E sì, ce ne sono tanti, però immagino parlare è venuto 11 puntate, perché parlare poco di questo tema è quasi impossibile. Sì. È enorme.
Sì, è enorme. Difatti me ne sono reso conto dopo un paio di mesi che stavo lavorando alla cosa, che non si poteva lasciare fuori certi argomenti ne tiravano automaticamente altri dietro a sé, e alla fin fine è diventato, più che la storia della P2, una sorta di spaccato di quegli anni terribili, che vanno soprattutto, diciamo, concentriamoci sul decennio 69-81, e non a caso ho preso questi due punti della nostra storia. 69 è l'inizio della strategia della tensione con la strage di Piazza Fontana, e l'81 è la scoperta delle liste della P2. Sì. In realtà, come racconto anche all'inizio, nella prima puntata, questa storia è molto più complessa. Le diramazioni, come dire, si parte dal dopoguerra, sostanzialmente, dal primo boom economico, quindi tutti gli anni 50 e la prima parte degli anni 60, e si arriva sostanzialmente fino alla fine degli anni 90, quando ancora in qualche modo la P2, i suoi accoliti, quelli che erano rimasti, ancora erano attivi in tutt'altre parti dell'agone politico, però come dire, sempre molto, molto pericolosi. Ecco. Quindi è una storia che si è concentrata in quei 10 anni, in quegli anni 70, ma in realtà era partita molto prima ed è finita molto dopo.
Immagino, per dover cercare comunque la ricerca per fare un podcast del genere, cioè, a parte ci hai raccontato come è nato l'idea anche di proprio colmare una lacuna, ma a livello invece di prove, di dati, come ci si muove per trattare un tema così vasto, che è vero che sono venute fuori le liste, ma comunque molto è ancora sconosciuto e, diciamo, nascosto, e magari non verrà nemmeno mai fuori nel corso degli anni.
Diciamo che c'è molto di conosciuto, è stato scritto molto, è stato rievocato molto, è stato accertato molto anche dalle commissioni parlamentari e dalle sentenze della magistratura. Sicuramente ci sono cose che non, a questo punto, con la morte di Gelli, non sapremo mai, sostanzialmente. Però diciamo che c'è materiale sufficiente per, a distanza di tanti anni, costruire una storia credibile e abbastanza dettagliata, ecco, insomma. Io ho pubblicato, tra l'altro, nel post su Instagram, dove appunto lanciavo questa cosa del podcast, ho pubblicato nei primi post una bibliografia e una webografia abbastanza dettagliata. Ho consultato decine e decine e decine di testi e ho letto decine e decine di sentenze e ho cercato di fare combaciare il tutto, perché forse la portata di questo podcast è questo, è proprio questa, cioè quella di riuscire a mettere in fila, in maniera se non cronologica, perché è praticamente impossibile, però seguendo una certa conseguenzialità dei fatti, mettere in fila tanti argomenti e tanti fatti appunto criminosi della storia della Prima Repubblica. Cioè, in qualche modo ho cercato di renderlo il più completo possibile, in modo che il quadro fosse esaustivo, ecco. Poi io ho questo problema, io non mi sono laureato per questa faccenda qui, che
quindi c'è anche un aspetto personale.
Ecco, infatti io andrei a chiederti il tuo percorso di studi, qual era e com'era stato, ma ci stai piano piano facendo un piccolo spoiler.
Ti posso dire questa cosa, il fatto di procedere in modo radiante, cioè di affrontare un argomento e poi di essere incuriosito da tutto quello che c'è attorno, certo, mi ha portato a non laurearmi, nel senso che questa cosa del completismo, chiamiamolo così, mi ha molto ostacolato, ma questo è un problema anche che ho in genere nella scrittura, ecco, cerco di essere il più dovizioso possibile, certe volte mi imbarco in avventure folli, perché questa cosa, certo, della P2 doveva durare pochi mesi, in realtà ci ho lavorato un anno e quasi quattro mesi, un anno e tre mesi e mezzo praticamente, e non sono soddisfatto comunque, perché avrei voluto fare molto di più, metterci molto di più, alla fine ho dovuto tagliare, per forza di cose, tagliare, no, soprattutto su certi argomenti.
La mia formazione per di tempo?
No, perché a un certo punto ero arrivato proprio all'esaurimento nervoso, cioè o lo facevo uscire o impazzivo, perché man mano poi sul finale, rivedendo il testo, trovavo delle lacune, ampliavo, quando ampliavo mi trovavo davanti ad altri problemi, ad altri argomenti, quindi a un certo punto ho detto o adesso o mai più.
Cioè, quindi fare un podcast su questo tema è praticamente diventato come informarsi su questa cosa, una ragnatela che comunque si amplia.
Un vaso di Pandora.
Allora, io conoscevo piuttosto bene l'argomento. Certe diramazioni, ecco, mi erano assolutamente sconosciute, quindi ho dovuto documentarmi ex novo, perché erano questioni che conoscevo molto molto poco. Adesso non riesco a fare mente locale lì per lì, non sono abbastanza lucido a quest'ora della sera per ricordarmi, ma c'erano delle intere parti di cui non ero assolutamente al corrente. L'anello, per esempio, che questa struttura parallela a Gladio, che ha operato molto prima di Gladio, che ha sempre avuto dei contorni piuttosto misteriosi, era popolata da civili, militari, servizi segreti deviati, eccetera, eccetera, di cui si è parlato molto poco, no? Si diceva che fosse una struttura che Andreotti utilizzava per scopi politici, militari, non c'è mai stata grande chiarezza su questa cosa, però per esempio era un aspetto che conoscevo poco. Difatti, quando mi sono imbattuto nell'anello, che con la P2 Gladio viene considerata insomma uno dei tre vertici dell'eversione politica in Italia, ho dovuto proprio studiare tanto, insomma, ci ho passato mesi su questa cosa, perché c'era, tra l'altro, la documentazione, la bibliografia non è proprio potentissima sull'argomento, proprio perché è stato un momento più molto misterioso e mai chiarito sostanzialmente.
Quindi immagino la ricerca, ma poi anche già se una persona magari è un po' al corrente della situazione, immagino che possa crescere anche l'interesse documentandosi, magari piano, soprattutto esatto. In un tema del genere che ha tanti aspetti ancora molto... fortunatamente un po' ne siamo venuti a conoscenza, però è ancora molto oscura e comunque anche come tema in generale è sempre considerato, diciamo, sì, è oscuro, un po'
misterioso.
Sì, beh, ripeto, attenzione, perché noi sappiamo moltissimo di quello che è successo nel corso degli anni. La magistratura, il giornalismo d'inchiesta ha svelato molto molto. La cosa che invece è molto molto inquietante, rimane ancora aleggiante sulla vita della nostra democrazia, è il piano programmatico di Cigelli, il piano di rinascita democratica, che è stato per lo più attuato all'80%.
Diciamo che
Gelli ha vinto, ecco, in qualche modo Gelli ha vinto, e lui era molto soddisfatto alla fine della sua vita, no? Ha rilasciato anche delle interviste dove si diceva pacificato con se stesso, molto soddisfatto di come stavano andando le cose.
Non
perché...
è proprio sparito, diciamo, alla fine, anzi si sentiva
non è sparito per nulla, e il presidenzialismo spintissimo che il governo Meloni sta elaborando, sul quale dovremo prima o poi votare. In qualche modo pronunciarci, è addirittura un superamento a destra del progetto Gelliano.
Era anche un mite, diciamo.
rispetto alle istanze di questo governo riguardo al presidenzialismo, assolutamente, perché Gelli aveva in mente un presidenzialismo più mitigato rispetto a quello duro proposto da Fratelli d'Italia, era più degogliano, diciamo, più figlio di quei tempi. Questo invece è un presidenzialismo sostanzialmente orbaniano, per cui siamo proprio da un'altra parte. E poi tante cose che erano state preconizzate da lui si sono regolarmente avverate, e attenzione, non solo grazie a governi conservatori, al ventennio berlusconiano, ma anche grazie a politici che stavano nell'altro schieramento. No? Pensate a Renzi, alla bicamerale di D'Alema, l'abolizione delle province, la riduzione dei parlamentari. Era stato tutto scritto e si è tutto avverato. La televisione, che per esempio un punto che era un cruccio terribile per la comunicazione, la televisione, il controllo dei giornali, dell'informazione per Gelli, e alla fine anche lì il Mediaset e il periodo della televisione privata era esattamente quello che Gelli auspicava.
Ecco, e quindi allora io innanzitutto ricordo a chi ci sta ascoltando di... perché è possibile trovarlo su tutte le piattaforme, quindi su Spotify, su Audible e tutte le varie piattaforme di podcast. Fratellanza Oscura, ok? Sì. E con l'autore, che te lo lascio dire a te, perché non è con il nome di Andrea Prevignano, ma...
Ah, non compare? Sai che questo non lo so, perché io...
l'autore è il nome della poi tua pagina...
Asbestos Digit,
esatto, sì, viene fuori con quello. E poi, fra l'altro, io ti volevo chiedere anche un'altra cosa, perché ho seguito questo, molto appassionato del tema, ho visto che non è l'unica tua opera a livello di podcast che hai fatto storico, che questo è un altro, e poi ti volevo chiedere anche se hai progetti futuri. Ormai sono curioso di sentire altro,
sì.
Se ti ha stufato o se ti ha dato la possibilità di parlare di altro anche.
Allora, procedo con ordine.
Sì.
Io ho scritto un piccolo podcast lo scorso anno. Allora, partiamo dall'inizio. Io sono di Casale Monferrato, nella provincia di Alessandria. E avevo deciso di fare per un giornale locale che si chiama Il Monferrato, che è un bisettimanale, dei podcast su eventi della città del passato, e avevo pensato a una trilogia. Questi tre episodi dovevano essere l'evasione di Renato Curcio, l'allora capo delle Brigate Rosse nel 1975, dal carcere di Casale Monferrato,
quindi particolarmente coinvolto.
Sì, immagino. Cioè, è un podcast molto piccolo, molto semplice, è una piccola storia di provincia che si intreccia con la grande storia italiana, di cui io sono stato in qualche modo protagonista nolente, nel senso che non ero neanche al corrente della cosa. Ecco, ero un bambino di 8 anni e ho praticamente assistito a quel pomeriggio, a quell'evasione. Insomma, ricordo bene la giornata di terrore che insomma coinvolse tutta la popolazione di Casale, che si trovò fiondata su tutte le televisioni per questa cosa. Tenete conto che allora Renato Curcio era già un personaggio molto famoso, le Brigate Rosse si erano mosse con attentati, uccisioni, rapimenti nelle fabbriche, insomma il fenomeno degli anni di piombo era iniziato già da un bel po'. Il secondo episodio di cui volevo parlare non è un episodio politico, ma in qualche modo lo è. A Casale nel 1983, nell'aprile del 1983, si è tenuto un concerto, un piccolo concerto, in un teatro parrocchiale, che però ha segnato i cuori di moltissime persone, quelli della mia età, diciamo, perché fu una maratona di hardcore punk, dove suonarono tutti i gruppi più prestigiosi, che allora erano ancora sconosciuti e più, ma per dire, in Negazione, insomma, che poi hanno fatto il Monsters of Rock di lì a qualche anno. E insomma, fu un piccolo concerto e arrivarono da tutta Italia i gruppi, i sostenitori di questi gruppi, per questa piccola maratona punk che durò praticamente un paio di ore, 3 ore, suonarono 6 o 7 gruppi, tra cui Peggio Punk, gli Indigesti, Quinto Braccio, adesso non li ricordo più, insomma. E fu un piccolo evento che però ha segnato la storia della musica indipendente italiana, e molti se lo ricordano. Il terzo podcast, che ancora non è uscito, è sempre un fatto avvenuto a Casale, è che l'arrivo del Living Theater, che è una compagnia di teatro d'avanguardia newyorkese, che sbarcò questo baraccone coloratissimo e assolutamente folle del teatro d'avanguardia che si faceva in quegli anni 70, roba inconcepibile adesso, sbarcò a Casale, in questa cittadina sonnolenta, e successero un po' di cose, insomma. Quindi voleva essere una trilogia rievocativa di fatti di provincia.
Che però poi sono protagonisti anche a livello nazionale, quindi Casale diventa centro del mondo.
La piccola storia che si intreccia con la grande storia, ecco. E sono due podcast sono stati pubblicati, quello su Renato Curcio e quello sul concerto ancora al Teatro Silvio Pellico. Quello sul Living Theater lo sto mettendo a punto, lo pubblicherò probabilmente tra qualche mese. Poi tu mi dicevi, ci sono progetti... Ti ringrazio per la domanda, come dicono i veri scrittori. Sì, ma non si parlerà più di storia di politica, bensì di letteratura. Il prossimo podcast sarà su Kafka.
Wow.
Cade il centenario dalla morte.
Sì.
E naturalmente anche qui volevo fare una cosa agile. E sta diventando il Mahabharata.
Altre 6 ore. Bellissimo.
No, guarda, non lo so. Sono già più o meno a 110.000 battute, il che equivale a 3 puntate da 30 minuti.
Vabbè.
Ti dico solo questo. Mi sto annoiando io stesso.
No. E questo, anche questo
è molto complesso.
Reperibile sulle varie piattaforme, poi sarà.
Sì. Poi, okay. Penso che uscirà o per fine anno o per l'inizio del prossimo. A questo punto, anche perché io sono un one man band, cioè registro, monto, metto le musiche, faccio le musiche, utilizzo le musiche di amici che si prestano, poveri schiavi, a fare questa cosa, Quindi faccio tutto da solo, questo naturalmente allunga molto, ecco.
Certo, indubbiamente.
E allora io sono curioso di sentirlo e invito anche tutti i nostri ascoltatori a seguirti sulle varie pagine social per vedere, poi sicuramente da lì ci saranno i link e tutti i riferimenti per venire ad ascoltare i tuoi lavori sulle varie piattaforme.
Certo.
Andrea, io ti ringrazio, grazie mille di essere stato in nostra compagnia, di averci spiegato.
Spero di essere stato chiaro e non troppo verboso.
No,
ma la mia tendenza
io
è un po' quella.
Immagino che ora, se una persona ha intenzione di ci ha ascoltato e aveva intenzione di fare un podcast su un tema, dopo quello che ha sentito, c'ha da lavorare, non è una cosa che viene proprio così immediata.
No, sì. Il lavoro di documentazione è quello più pesante. Il lavoro di scrittura è altrettanto pesante, ma più piacevole, perché una volta che sono stati disposti gli argomenti in ordine e c'è anche uno straccio di mappa, poi è bello scrivere. A me piace molto, insomma, è la mia passione, il mio core business, la scrittura, nonostante poi faccia altro nella vita. E il montaggio, ecco, molto divertente, molto creativo, e mi ha insegnato un sacco di cose. Io sono proprio agli inizi, infatti ci sono molte goffaggini che vorrei correggere nei prossimi podcast. Ecco, quella però è la parte in assoluto più pesante, ecco.
Immagino. E allora siamo in attesa e curiosi di sentire i prossimi lavori, e nel frattempo ti ringraziamo e magari chissà se potremo tornarti a disturbare per la presentazione anche dei prossimi tuoi lavori.
Ma come no, assolutamente, veniteci a trovare a DJ.
Volentieri, volentieri, grazie mille.
E grazie,
un in bocca al lupo per tutti i tuoi lavori e ci sentiamo presto allora, grazie
in
mille.
Bocca al lupo a voi.
Ciao Andrea, grazie.
Viva il lupo. Ciao.
E allora, dopo la storia, ora ci andiamo ad ascoltare una canzone e poi rientriamo subito con i nostri prossimi ospiti, perché rientriamo a Firenze per sentire un po' gli eventi e quello che ci sarà nei prossimi giorni.
Story.
Questa era Taylor Swift con Love Story per la seconda parte della svolta, sempre qui su Nova Radio. Chi vi parla è Samuele Bigazzi, e questo dalla storia d'Italia, in cui abbiamo affrontato un po' prima con il nostro precedente ospite Andrea Prevignano. Oggi ritorniamo stasera, ritorniamo ora in questo momento a Firenze per parlare di un tema molto... Lucrezia, cosa ne pensi?
Direi che è un tema molto necessario al giorno d'oggi, e che i ragazzi che abbiamo qui davanti, che vi stiamo per presentare, lo rappresentano in un'ottima maniera, con diversi progetti di cui poi ci parleranno.
Non facciamo attendere i nostri ascoltatori, e allora introduciamo subito i nostri ospiti. Diamo un saluto a Fabiana, Claudio e Arturo. Salve e buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
E buonasera a tutti e a tutte.
Allora, detto così, magari la gente non sa, ha detto nomi, va bene, ripartiamo dall'inizio.
Vai.
Allora, no, vabbè, era perché vi vedevo lì che fremevate per parlare, non vi volevo far attendere ulteriormente. Come abbiamo sentito, abbiamo Fabiana, Dio te levi, giusto?
Sì.
Non vorrei sbagliare, del Aio Aio Collettivo, che poi ora piano piano ci introducete e ci spiegate piano piano. Poi abbiamo Claudio Catapano, che di Ricciorto, e... Si può dire, dai, si può dire che fa parte?
Si può dire, gruppo operativo di Reinvente Firenze, era quello, okay. No? Ho detto bene.
Che prima di entrare in diretta ho detto, no, vabbè, dai, comunque è una cosa molto importante, sì. ti fa onore, quindi perché non dirlo? E poi ci spostiamo nell'isolotto con Arturo Regoli, che si occupa dell'autogestione Canova. Questi tre ragazzi insieme, che fanno parte di tre realtà differenti, però hanno... organizzato e stanno organizzando già da un po' di tempo degli eventi insieme, e queste persone, questi collettivi sono stati ospiti anche quest'estate, che nella nostra puntata live che abbiamo fatto alla Limonaia di Villa Strozzi, che ci hanno portato delle idee fantastiche per la nostra città e non solo. Allora, ora io vi ho fatto una piccola introduzione, però se ci volete proprio spiegare di cosa vi occupate singolarmente, come si dice sempre, prima le donne. Quindi Fabiana, a te la possibilità di spiegarci che cos'è questo collettivo di cui fai parte e come si integra negli eventi che portate tutti insieme nel nostro territorio.
Sì, allora, il collettivo Aioio è, nasce da una formazione di architettura del paesaggio, quindi sensibilità verso il paesaggio e tutti i temi.
Direi che è fondamentale quello che dicevo prima, no?
Sì, il paesaggio, diciamo, considerato come un sistema complesso, non solamente di diciamo, immagini, cartoline, come ci immaginiamo, ma è un sistema complesso di comunità e territori che si intersecano. Il collettivo Aioio lavora proprio sulle comunità e sui territori per un po' riprendere in mano quello che è il patrimonio arboreo, per ora pubblico, e su Firenze stiamo lavorando appunto a una mappatura degli olivi che si trovano nello spazio pubblico a Firenze, per incentivare i cittadini a realizzare il proprio olio, mentre a Roma la mappatura invece è più sul tema dei frutti.
Okay.
E quindi frutti di diverso tipo. Roma è piena di frutti, non so se lo sapete.
Noi siamo pieni di olive, quindi giustamente...
per par condicio dobbiamo fare così.
Sì, l'idea appunto è quello di avvicinare le persone a riconoscere questo bene pubblico e riappropriarsene, creando dei momenti di convivialità, di socialità, legati appunto non solamente al consumo, a vedersi in un bar o a consumare.
Esatto,
così.
C'è proprio una partecipazione attiva, no?
Esattamente.
Quindi di chi viene agli eventi.
Esattamente.
che poi questo periodo altro è migliore per parlare poi di questo tema, perché sicuramente anche semplicemente venendo in qua da casa ne ho visti tante persone che sono impegnate nella raccolta delle uve in questo periodo, delle olive, scusate. Invece ci vuoi raccontare te, Claudio, che cos'è il Ricciorto e come nasce e di cosa si occupa nel nostro territorio, per chi non ci avesse sentito quest'estate?
Ok, molto volentieri, fermatemi perché sono un logorroico.
Non ti preoccupare.
Sono emozionato, quindi ditemelo subito. Allora, Ricciorto è un gruppo di ragazzi e ragazze, di volontari e volontarie, che porta avanti un progetto di orticoltura sociale oggi in Fattoria dei Ragazzi, che è un centro di educazione ambientale del Comune di Firenze, gestito dai servizi educativi. Il progetto nasce in realtà nel lontano 2020, durante il primo post-lockdown, una fase purtroppo ci ricordiamo bene tutti, dove fondamentalmente un gruppo di quattro amici iniziano a coltivare l'orto in modo condiviso.
Che poi comunque periodo che ci ha fatto enormemente soffrire la mancanza dell'uscire, dello star fuori, quindi delle riappropriarsi anche di territorio come potrebbe essere l'orto, e magari non prendevamo in considerazione prima.
Esatto, ed è nato proprio con questo intento fondamentalmente, quindi molto, se vogliamo, anche individualistico, nel senso avevamo bisogno di trovarci uno spazio fuori anche un po' dalla frenesia urbana, no? In uno spazio meraviglioso e a Bibe tra Firenze, tra Scandicci e il Galluzzo, e quindi iniziamo a coltivare l'orto. Nell'orto, lo voglio sempre ricordare, del nonno Rolando, il nonno di una nostra cara amica, che in quel periodo stava passando un periodo orribile della sua vita, quindi l'orto ha subito una funzione sociale, quindi vuole ricostruire un po' un luogo che era molto caro alla memoria di questa nostra amica, facendo attività. Iniziamo con l'orto, ci appassioniamo al tema, iniziamo a studiare e imparare da autodidatti diverse tecniche agricole in linea con i principi un po' della permacultura, dell'agroecologia. Da lì iniziamo subito però a dedicarci contemporaneamente, vista l'estrema partecipazione, riusciamo a aggregare diverse persone, anche ad attività di stampo culturale. Quindi organizziamo un cineforum. Dal cineforum abbiamo la fortuna che una dipendente della città metropolitana, Irene Labate, che non smetterò mai di ringraziare, ci invita ad organizzare un cineforum in questo centro di educazione ambientale, la Fattoria dei Ragazzi all'Isolotto. Da lì, da una mano, ci prendiamo il braccio, organizziamo un festival sulla sostenibilità, che chiamiamo Mestichanza, e dal successo, diciamo, di queste due iniziative il comune ci offre la possibilità di avviare un progetto di orticoltura sociale proprio in Fattoria dei Ragazzi. Quindi da un anno a questo punto coltiviamo l'orto in modo condiviso, con delle giornate anche aperte alla cittadinanza, che ora sono il giovedì dalle 15 alle 18, e quindi continuiamo a sperimentare tecniche agricole, e nel mentre però, con tutta la serie di volontari e volontarie si sono affacciate al progetto, abbiamo iniziato a portare avanti anche altre iniziative. Una è l'agroyoga, anche qui è un laboratorio ormai permanente che c'è il lunedì, e poi insieme appunto al collettivo Aioli abbiamo scritto un progetto sulla valorizzazione, ora ne parleremo sicuramente, delle olivete pubbliche del Comune di Firenze, e con il progetto autogestione della Biblioteca Nova abbiamo scritto un altro progetto per riattivare questo spazio all'Isolotto, ma di cui vi parlerà poi.
Infatti,
Arturo,
perché l'hai già detto due volte, Isolotto, e quindi abbiamo un protagonista, un abitante. Quindi, che cos'è, Arturo, se ci puoi spiegare l'autogestione Canova, come nasce e anche cosa ha a che fare con questi altri due bei ragazzi, bei giovani qui davanti a noi?
Ma allora, anzitutto sì, oggi vengo in veste di rappresentante del gruppo autogestione, perché siamo in tanti tra ragazze e ragazzi, e diciamo che il progetto autogestione è uno dei progetti che la biblioteca dell'Isolotto, la biblioteca Nova, promuove attraverso l'associazione di volontariato Liberamente Pollicino, e sostanzialmente siamo ragazzi, studenti e anche lavoratori, perché diciamo in questi tempi con lo smart working c'è sempre più affluenza anche nelle biblioteche, e gestiamo e curiamo questo spazio che la biblioteca mette a disposizione ormai da tanti anni in realtà, e dando continuità, cercando di dare continuità alla fruizione degli spazi della biblioteca anche negli orari di chiusura della struttura.
Ah, ok.
E ormai diciamo che da qualche anno ci stiamo impegnando anche a generare delle attività extra studio, extra lavorative, che possano, ecco, valorizzare e anche rivitalizzare questi spazi, che abbiamo visto tra l'altro dopo col Covid, ecco, ha avuto un po' una decrescita in termini anche di fruizione dei giovani, soprattutto questi spazi.
che è un peccato, quindi bisogna sempre fare
se che è un grande peccato, perché sì, c'è tanto valore, ecco, anche dentro questi spazi,
che
soprattutto in termini aggregativi,
anche tanto, esatto, la collettività, il conoscersi, che generalmente poi succede, no, in questi spazi
anche spontaneamente
si è molto perso, in effetti,
sì, sì.
E quindi ti sei trovato invaso nel tuo territorio da questi ragazzi, e quindi invece di farti i nemici è giusto farseli amici, no?
Esattamente.
E quindi no?
E certo, per forza.
E ci volete raccontare una delle prime magari attività che vi hanno visto coinvolto in tutte le realtà che rappresentate?
Allora, introduco un po' la questione. Ricciorto, appunto, come gruppo operativo di Legalmente Firenze, ha scritto due progetti, appunto, negli ultimi mesi. Uno, appunto, con il collettivo Agli Olio, che è il progetto Olio. Con grande fantasia abbiamo deciso di chiamare Olio, e in realtà poi il sottotitolo Verso la rete di custodi delle olivette pubbliche fiorentine.
Esatto.
E invece con, appunto, l'autogestione, con il gruppo autogestione, abbiamo scritto un altro progetto che si svolgerà nell'ambito di un progetto un po' più ampio, si chiama Progetto Futura, finanziato dal Comune di Firenze con una cofinanziamento dell'Unione Europea. E quindi per il progetto autogestione, diciamo, il focus, l'obiettivo principale è quello proprio di rivitalizzare questo spazio, perché appunto Arturo l'ha detto bene, è una forma di semi autogestione che dura da una decina d'anni, ma che non ha mai avuto, dopo il Covid, delle grandi punte di socialità, diciamo, si era molto spenta. L'obiettivo di questo progetto è proprio condurre una serie di azioni che vanno dai laboratori a una decina di laboratori, workshop, attività di questo tipo, a proprio conferenze, un ciclo di dibattiti e conferenze che serviranno appunto a rivitalizzare quel luogo e portare giovani, soprattutto la fascia, diciamo, 14-30 da progetto, quindi diciamo preadolescenziale, adolescenziale, giovani adulti, e far fruire appunto questi spazi, che sono la sala autogestita della Biblioteca Nuova, l'orto, che c'è un bibliorto lì, per quello diciamo hanno chiamato anche noi in quanto ricciorto, esatto, c'è un bibliorto da valorizzare, e una nuova sala, che è la sala giovani adulti. Quindi diciamo la prima azione che abbiamo posto in essere è stata un incontro partecipativo. Abbiamo chiamato un po' a raccolta i giovani e i meno giovani della comunità, del quartiere. C'è stata una grandissima partecipazione. Al primo incontro eravamo circa una trentina e abbiamo iniziato a raccogliere le idee. Quindi a raccogliere le idee, le istanze di liberi cittadini, insomma singoli cittadini, e di associazioni, gruppi informali, collettivi. Insieme a loro abbiamo appunto raccolto le idee, e sulla base di queste idee, al secondo incontro partecipativo, coprogetteremo insieme quello che realizzeremo nell'ambito di questo progetto. Quindi sarà proprio un esperimento anche questo di partecipazione attiva, un po' come quelli che siamo abituati a condurre come Ricciorto, cercando sempre, no, un po' di venire incontro alle esigenze dei volontari e delle volontarie che partecipano. E quindi niente.
C'è stata una risposta delle istituzioni locali a queste vostre attività?
Allora, il primo incontro, vuoi dirlo?
Vabbè, sì, dai, diciamo da parte del quartiere particolarmente. Ora appunto ancora dobbiamo ufficializzare l'avvio di questo progetto, quindi diciamo questo incontro che abbiamo già fatto è preliminare, l'abbiamo specificato, e quindi ci aspettiamo che anche nei prossimi incontri ci sarà una
partecipativa. Sì. E quindi questi, abbiamo parlato degli incontri, dell'incontro ad oggi che avete fatto, però non sono solo questi gli appuntamenti che portate avanti. Ci volete un po' parlare anche di quello che io qui davanti ho, un super calendario, quindi un po' se ci volete, non so, quello che magari anche in ordine di tempo è più prossimo, se ci volete un po' raccontare, o di quello che poi se non parli di quello lo andiamo a riprendere, quindi non ti preoccupare, quello avevo intenzione
arriviamo
di parlare, Fabiana.
Sì.
Vai tranquilla.
Allora, l'hai messa nel panico.
No, per niente. Allora, ora stiamo portando avanti il progetto Olio, come diceva Claudio, e è già partito lo scorso weekend con delle ciclopasseggiate che servono, diciamo, un po' a rendere i partecipanti un po' più consapevoli di quanto è consistente il patrimonio olivetato di Firenze pubblico. Diciamo, questa è la prima fase e l'abbiamo passata lo scorso weekend. Questo weekend invece mettiamo un po' le mani nella pratica, e quindi andremo a raccogliere le olive a Lumen, in via, okay, di Guarlone, uh-huh, di Arovezzano. Sì. e appunto sarà un momento di socialità, di condivisione, in cui si raccoglieranno le olive e poi si andrà tutti insieme al frantoio, il mandorlo a Trespiano.
E ci sarà una degustazione, giusto?
Sì, dell'olio che avremo realizzato durante la giornata, appunto, delle olive raccolte. E nei weekend successivi, il, se non sbaglio...
Vai, poi ti correggo.
Il 9 novembre, il 16 novembre, esatto, alla Fattoria dei Ragazzi, ci sarà, ci saranno dei corsi per la gestione e la manutenzione degli olivi, quindi anche appunto sempre in un'ottica che le partecipanti che prenderanno parte a queste attività, di dargli una visione più completa, gradualmente arrivare ad avvicinarsi appunto alla cura e alla gestione di questo patrimonio, con consapevolezza e con, certo, una formazione appunto dettagliata e specifica, tecnica. E infine si farà la festa appunto di chiusura finale,
dopo tutto il lavoro, giustamente, nel senso,
alla Fattoria dei Ragazzi, dai Ricciorti.
Esatto, quindi ospiteremo, diciamo, questa festa, ospiteremo, in realtà è il Comune di Firenze che lo ospiterà, perché è uno spazio appunto del Comune gestito dei servizi educativi. Il 1° dicembre ci sarà appunto quest'ultimo appuntamento, questo Festival dell'Olio, nel quale racconteremo quello che abbiamo fatto, quindi le cilopasseggiate, le raccolte, perché una, diciamo, l'abbiamo già realizzata in Fattoria dei Ragazzi, assieme all'altra associazione presente, sono i nonni della fattoria. La seconda appunto verrà realizzata, come ha detto Fabiana, al Lumen, e corso di formazione l'ha già detto, e quindi durante il festival, diciamo, riproporremo una serie di attività, oltre a raccontare quello che abbiamo fatto, quindi laboratori per adulti, per bambini, e soprattutto, vabbè, un pranzo aperto alla cittadinanza, era importante, me lo stavo dimenticando, cercando anche qui di riapplicare una buona pratica che abbiamo scoperto dagli amici di Senza Spreco e di Disco Soup, questo pranzo appunto cucinato con gli scarti raccolti dai mercati e le botteghe del quartiere.
Ne avevamo parlato.
Esatto, è la prima volta appunto durante il Festival Mesticanza, quello che poi ci ha introdotti in fattoria, l'abbiamo fatto con loro, e quindi riproporremo un po' questo format, e poi soprattutto proveremo a lanciare, ed è qui che si spera ci siano tante istituzioni presenti, una tavola rotonda, un tavolo partecipativo, ora da decidere bene la formula, durante il quale proveremo ad avvicinare appunto le istituzioni pubbliche ai cittadini e cercare di sbloccare un po' questo impasse che esiste sui patti di collaborazione, perché esiste già una formula per prendersi cura di queste olivette pubbliche, ma soffre di un po' di inghippi, diciamo, burocratici e di lungaggini legate soprattutto all'aspetto assicurativo, e quindi abbiamo un patrimonio infinito di olivette pubbliche che non vengono gestite dai cittadini proprio perché non riescono a superare questo impasse. L'idea è coinvolgere in questa tavola rotonda chi già si prende cura, e sono solo due su Firenze, solo due associazioni che si prendono cura di un piccoli pezzettini di olivete, ma ce ne sono tantissime, e chi lo fa in altri comuni, e quindi può raccontarci, diciamo, esatto, le esperienze che funzionano al di fuori, diciamo, dei limiti comunali, e l'amministrazione, per vedere se c'è margine per migliorare lo strumento, implementarlo e quindi avviare dei patti, cioè stipulare dei veri patti di collaborazione tra cittadini.
Soprattutto lasciarli così sarebbe uno spreco.
Sarebbe un grande spreco. E appunto l'obiettivo del progetto è proprio quello di formare anche, no, con il corso di formazione, i cittadini che poi si spera prenderanno in cura e in gestione questo olivete. Insomma, è un lancio, diciamo.
Allora, visto che ci avete enunciato tantissimi eventi, soprattutto un ottobre molto, molto pieno, allora, per chi magari non vi conosce e vorrebbe conoscervi, ci potete magari dire anche proprio dove possono trovarvi? Sì, magari sui social, ma anche fisicamente, ora non dico indirizzo di casa, chiaramente, però dove, quello che fate, dove lo proponete, i vari posti dove è possibile venirvi a conoscere, a trovare, per chi fosse interessato, perché comunque è di socialità che stiamo parlando e quindi, certo, approfittiamone.
Inizio io, se volete. Appunto Ricciorto adesso conduce questo progetto di orticoltura sociale in Fattoria dei Ragazzi, via dei Bassi 12 a Firenze, in piano quartiere 4, isolotto, di fronte all'Esselunga di Valle Canova, più o meno il centro, il quartiere è molto conosciuto, fuori non tutti lo conoscono, è una cascina meravigliosa, diciamo settecentesca, circondata da l'espansione urbanistica degli anni 70, è un po' un mezzo miracolo urbano questo.
È ancora, e, che è ancora, sì, lì.
C'è un ettaro e cento di orto,
con una cinquantina di olivi, diversi alberi da frutto, quindi è un posto veramente magico. E noi siamo lì il giovedì, cioè fissi, dalle 15 alle 18, e poi il lunedì con il corso di acroyoga, dalle 8 alle 9.30, e poi dipende appunto dalle iniziative che mettiamo in campo, no?
Che possono essere viste
sui social di Ricciorto, quindi sia su Facebook che su Instagram. Poi abbiamo una mailing list, abbiamo una newsletter con cui aggiorniamo chi ci segue, e direi basta.
Invece l'associazione Aglio e Olio, invece, come si fa a cercarla, stanarla?
Allora, il collettivo Aglio e Olio, diciamo che è un po' su una nuvola, quindi non ci troverete a un indirizzo.
Ci troverete mai.
Ci troverete mai, esatto. Però magari ci si vede in fattoria dei ragazzi, ora con queste attività ci si passa spesso del tempo, o comunque ci si mette in contatto, ci si vede.
O in autogestione.
O in autogestione, certo.
Che ha la sede, ormai diciamolo, l'autogestione.
Che ha la sede presso la Biblioteca Nova. Dell'Isolotto, quartiere 4, via Chiusi, se vogliamo fare i precisi. Sì, poi la sala autogestita è chiaramente una parte di tutta, certo, la struttura. C'è anche uno spazio esterno che attualmente è più una rimessa, sembra. Quindi anche qui, diciamo, c'è margine di intervento anche attraverso questo progetto, il progetto Futura. Insomma, abbiamo
aperti,
progettualità. Su
siete
questo.
Aperti anche altri proposti di progetto o con quelli che vi hanno dato anche i ragazzi siete un po' al completo attualmente?
Allora, dipende molto anche dalle risorse che abbiamo noi, perché il nostro gruppo è molto mutevole, anche perché ci sono 10 mazzi di chiavi che ci permettono di aprire questo spazio in orari di chiusura, e che è un po' compatibile agli impegni dei ragazzi, certo, cioè, quindi di quanto usufruiscono di questo spazio. Comunque abbiamo anche noi un gruppo WhatsApp che facciamo passare tutte le informazioni anche sulle aperture ordinarie, diciamo. E abbiamo fatto negli anni iniziative varie, abbiamo fatto un ciclo di incontri lo scorso anno, facciamo feste, le chiamiamo autogestite, comunque feste sociali, una d'inverno, una d'estate solitamente. Ora vediamo come inserirle magari anche all'interno del progetto Futura. E quindi abbiamo fatto già attività, iniziative socioculturali anche magari a livello informale, e quindi di energie ne stiamo mettendo, vediamo. Ora appunto c'è stata l'opportunità del progetto Futura, che abbiamo un po', come dire, istituzionalizzato anche queste energie, queste risorse, vediamo.
Immagino sicuramente poi con la speranza che questo lavoro e questo impegno porti dei risultati. Immagino sicuramente su un tema così è anche giusto che lo sia, perché comunque la gente deve realizzare quello che, come ci ha anche detto Fabiana, quello che lo circonda, non sprecare, come invece ci ha raccontato lui. E anche sui social vi possiamo trovare, quindi
ag.canova su Instagram e su Facebook.
E allora, ragazzi, abbiamo dato tutte le coordinate, tutti gli indirizzi, quindi noi ai nostri ascoltatori ricordiamo di andare a cercare per partecipare a queste fantastiche iniziative, che per ora noi ci siamo fermati a dicembre, diciamo, però se seguite i loro social sicuramente verranno fuori anche nei prossimi giorni o nei prossimi mesi comunque le attività, anche se magari un po' con l'inverno si ferma un po' questa cosa, però immagino
si va avanti,
ci si veste più pesanti
anche durante l'inverno.
L'orto non si ferma neanche d'inverno,
non si ferma mai. E allora, ragazzi, grazie mille di essere stati qua con noi, e
grazie a voi,
ci risentiremo presto per le prossime attività che avete in programma. E noi invece di fermarci questa volta abbiamo un altro ospite, e come sempre però prima ci andiamo a cantare una canzone e poi torniamo in diretta. The brains I had went to my head. sulle note degli Oasis torniamo qua in diretta alla Svolta su Nova Radio per parlare dell'ultimo tema della serata. Ovviamente abbiamo scelto un pezzo perché sono i protagonisti della serata di questo sabato 2 novembre al Viper Theater. Suoneranno il Rubbish, che è una tribute band degli Oasis, e in nostra compagnia in collegamento stasera abbiamo Federico Mancosu, membro della band. Ciao e buonasera.
Ciao a tutti.
Ciao, Federico.
Buonasera. Ciao, ciao.
Spero che l'accoglienza sia stata
perfetta.
Gradita.
Per allora, in assolutamente.
Sì.
No, per me sì, assolutamente. Poi gli altri non lo so.
Allora, innanzitutto grazie di essere ai microfoni di Nova Radio per raccontarci quello che sarà l'evento di questo fine settimana. Allora, innanzitutto noi ci siamo già sentiti prima di intervenire, però diciamolo che voi non siete nati da una settimana perché si sono riuniti gli Oasis, vero?
No, noi siamo attivi. Noi contro tutto e tutti ci siamo formati quando gli Oasis si sono sciolti la prima volta. Quindi noi appena ci siamo separati nel 2009, l'anno dopo nel 2010 ci siamo insomma formati e da lì non abbiamo più smesso.
Per non sentire la mancanza.
Esatto. Per dare a tutti la possibilità di scoprire anche gli Oasis, cosa che abbiamo fatto in questi anni, che è una delle cose più belle. Aver fatto scoprire gli Oasis anche alle nuove generazioni che magari non li hanno vissuti, perché essendosi sciolti magari non passavano in radio, meno dai.
Sì.
E questa è una bella soddisfazione.
Anche che magari per le persone della mia età sono stato un po', io parlo da 32enne, un po' la colonna portante dell'adolescenza.
Assolutamente, io ho imparato a suonare sugli Oasis, cioè fondamentalmente, cioè assolutamente.
Allora, quindi... da tanti anni ormai, ma come è nata proprio l'idea? Cioè proprio per la mancanza, dici, si sono sciolti, bisogna fare qualcosa, o è perché è una passione comune, avete, cioè tutti musicisti, come è nato
allora,
questo progetto?
Niente, la cosa è partita dal nostro cantante Andrea Fonti, che è veramente un numero uno, lo dico qui e lo confermerò sempre. Niente, insieme a dei ragazzi a Montecatini, diciamo tra Montecatini e Firenze, sull'asse Montecatini-Firenze si è formata questa band nel 2010, ma semplicemente con la voglia di fare un tributo agli Oasis, senza pensare a quello che poi ci è successo, che insomma avevamo avuto una crescita magari che non ce la siamo mai aspettata, ecco, con l'innocenza e la voglia solo di fare le canzoni degli Oasis. Quindi insomma io mi sono unito alla band 4 anni dopo la formazione, quindi nel 2014, 10 anni fa ormai, e quindi è stato per questo, diciamo. E la cosa la trasmettiamo, cerchiamo di trasmettere proprio questa cosa qua. A noi ci piacciono gli Oasis, ci fa piacere che le persone insomma rivivano quei momenti, e questo insomma è quanto, dai.
E quindi cioè ecco, e quindi ora invece si sono riuniti, come l'avete presa questa cosa?
Cioè, allora, fa molto effetto fare il tributo di una band che esiste in questo momento, no?
Certo.
Noi eravamo abituati a fare il tributo a una band che non esisteva, come quando fai il tributo ai Queen, per esempio, no?
Certo.
E invece in questo momento gli Oasis esistono, e la cosa è stata molto molto bella. Ovviamente siamo riusciti anche tutti fortunatamente a prendere i biglietti per i concerti.
Ah, complimenti, perché questo
l'abbiamo fatta.
Potreste farvi dei nemici.
Vabbè, però,
no, ne abbiamo già tanti.
Ma voi avevate la corsia preferenziale, dai?
Io credo nessuno abbia la corsia preferenziale.
Siamo stati tutti 2 ore con il telefono davanti.
Esatto, no, ma anche noi, sì. Però ce l'abbiamo fatta. E diciamo adesso le cose stanno andando molto molto bene, quindi questa serata del Viper ne è una conferma, perché comunque l'entusiasmo è alto e insomma la voglia di sentire gli Oasis ora che si sono riformati, li risentiamo anche nelle pubblicità, negli stacchi, li risento molto di più, e è veramente bello. E questa cosa poi insomma ci sta portando, come sempre ormai facciamo da anni, all'estero, e si riconferma questa cosa. Noi suoniamo tantissimo in Inghilterra. Siamo felicissimi di suonare proprio a Manchester. Con la reunion chiaramente questa cosa si sta amplificando, usciranno delle serate di cui non posso parlarvi, magari in privato,
okay.
Però non posso parlarne pubblicamente. Usciranno delle serate bellissime l'anno prossimo, sono già confermate, quindi le dobbiamo solamente, ecco, poi far uscire, tutto grazie all'onda della reunion, dai.
Certo. Però comunque apprezzate anche all'estero.
Noi sono anni che andiamo a suonare a Londra e diciamo dopo Londra ci ha agganciato un locale di Manchester, molto molto contenti di averci noi, insomma fare un tributo agli Oasis a Manchester è come fare un tributo a Vasco a Modena e sei inglese, no? Cioè, è a zocca, esatto. E quindi insomma per noi è una cosa molto bella, ormai siamo di casa a Manchester, diciamo Bolton per la precisione, locale che è un locale a tema Oasis, si chiama Definitely Maybe, che è il nome del primo album di Oasis, e il locale si chiama così, Definitely Maybe Bar. È una bella responsabilità e siamo contentissimi di avere sempre insomma ottimi riscontri, ci fa piacere insomma a livello umano ma anche poi a livello professionale.
Diciamo che quindi la nostalgia per questa divisione del gruppo si è sempre sentita fin da subito, anche in Inghilterra.
Sì, allora in Inghilterra è una concezione diversa della musica, cioè ti apprezzano a prescindere, al di là del tributo, cioè apprezzano tantissimo se fai musica.
Ok.
Per lo più, cioè voi ragazzi pensate che gli Oasis in Inghilterra sono come Battisti in Italia,
certo,
cioè sono o come Ligabue, Vasco Rossi, cioè li conoscono tutti e conoscono tutte le canzoni, quindi anche per noi è una responsabilità perché comunque ci mettiamo sempre in gioco, no? Cioè bisogna essere sempre perfetti nella pronuncia, nel suonare, loro lo sanno davvero.
No, infatti soprattutto perché magari sai qui una persona in Italia il sapere l'inglese è un po' in secondo piano, diciamo, però è vero. È un test le volte.
Lì è così, lì le sanno tutte, noi bisogna saperle benissimo e questa è una cosa che comunque ci fa maturare, ci ha fatto maturare negli anni e ci fa essere anche più prestanti poi anche in Italia, no?
Certo. Ma ora, hai detto che non ci puoi svelare, però ci sarà la serata di questo sabato, ma c'è la possibilità di vedervi anche a giro un po' per l'Italia?
Allora,
che se ce lo può dire, chiaramente non lo vogliamo.
Sì, allora, quello che è già ufficiale, nel senso, queste serate di cui vi ho parlato per mettere un po', sai, il
sassolino, certo, un po'
per levare la mano,
di hype.
Esatto. No, questo è vabbè, quello ok, però sì, no, se voi seguite i nostri profili, insomma, Instagram e Facebook, aggiorniamo continuamente il calendario, sì, abbiamo in programma diverse serate, ora il 2 novembre al Viper, che insomma è una bellissima location, insomma serata bellissima dedicata al primo album Oasis, e poi abbiamo altre serate, insomma andremo in Sardegna poi a novembre, poi noi ci muoviamo anche in acustico oltre che elettrico, quindi abbiamo anche serate tra Grosseto, tra insomma un po' in tutta Italia, poi andiamo anche in Calabria quest'anno, insomma andiamo in due regioni che non avevamo tanto esplorato, nella Sardegna e nella Calabria. Ci andiamo nel giro di 2 mesi. Poi torniamo a Manchester, ora a dicembre, per diciamo una serata in acustico. E poi anche l'anno prossimo insomma, torneremo a Manchester. Quindi chi ci seguirà, chi ci vuole seguire, trova tutte le info e andiamo veramente a casa delle persone.
Ecco, a proposito di informazioni e di date, ci vuoi magari lasciare dove possiamo trovarvi? Sui social, i nomi?
Allora, chiaramente così su Instagram siamo Rubbish Oasis Tribute, insomma su Instagram e su Facebook, come Rubbish Oasis Tribute Band. E diciamo su questi canali potete trovare, insomma, si può trovare tutte le informazioni che servono, sia per contattarci se qualcuno ci vuole contattare per una serata, sia per le informazioni principali sulle serate che facciamo.
Allora, ce l'avevi detto in apertura, che era quella che abbiamo fatto sentire noi, è quello il tuo pezzo preferito degli Oasis o ce ne sono?
Allora, quello è il pezzo preferito che canto. Okay. Io faccio Noel Gallagher, quindi io canto quel pezzo, e quel pezzo, anche se è pop, quindi famoso, sdoganato e tutto, per me rimane uno dei più bei pezzi composti nella vita, proprio per me. Cioè al pari di altri pezzi, insomma, nel mondo della musica, proprio in generale, a prescindere dagli Oasis, proprio. Okay. È uno dei miei pezzi preferiti. Degli Oasis ho altri pezzi preferiti, tra cui Slide Away è il mio pezzo preferito.
Ok.
Da ascoltare, però, quindi non soltanto da cantare, da ascoltare.
Sì, io gli Oasis, allora, li ascolto, li ho sempre ascoltati, e diciamo da quando li suono, chiaramente sembra strano, li ascolto meno, però li ho tutti i giorni nelle mani, quindi poi dopo un po', visto quando suoni, subentra anche il fatto tecnico, no?
Certo.
Quindi una canzone la apprezzi anche di più perché sai quello che fa, o viceversa.
Tutto quello che c'è dietro.
E invece, esatto. Qual è il brano, diciamo, che ai concerti è il brano che scalda la pista, che scalda il pubblico?
Guarda, io credo che se tu dovessi rispondere te lo sapresti. Ovviamente è Wonderwall. Wonderwall, quando parte Wonderwall, anche se è comunque un grandissimo pezzo, non il mio preferito, però è un pezzo immenso, talmente famoso, che anche chi non lo conosce lo vede in un locale, parte, batti piede, la canta,
è impossibile,
e parte il pogo. Poi vabbè, non è, ci sono dei pezzi energici come Supersonic, quando parte, insomma, facciamo dei concerti molto impegnativi per il pubblico, a volte la gente salta,
si diverte,
giorno dopo tocca prendere ferie,
non ci si annoia e non si sta a sedere.
No, assolutamente no.
Allora, come si dice in questi casi, in bocca al lupo per questa data che ci sarà e tutte le prossime, soprattutto anche quello, le trasferte che vi aspettano, quindi in bocca al lupo a te e a tutti i componenti della band. E quindi, allora, come abbiamo ripetuto, questo sabato 2 novembre al Viper Rubbish Oasis Tribute Band, e poi di seguire chiaramente le pagine social, perché chi magari non potesse per questo sabato, saranno tantissime le date dove potervi ascoltare. Grazie mille Federico di essere stato con noi e di averci introdotto in questo mondo di Manchester British. Grazie mille.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao Federico, grazie.
Ciao,
buona serata.
Ciao.
Grazie, ciao.
E allora, anche questa sera abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di storia, abbiamo bella serata completa.
Parlato di ambiente, c'era un po' di argomenti.
C'era un po' di argomenti, abbiamo anche un po' sforato i nostri canoni tempistici. E con questo, per avvisarvi che come sempre noi torniamo fra due settimane con dei contenuti che proporrà la radio per delle assenze. Noi ci sentiamo fra più o meno un mesetto con la prossima diretta, quindi come sempre seguite i nostri social, perché anche se non siamo in onda, però continuiamo a pubblicare contenuti, informazioni e tutto il resto. E a noi ora non ci resta altro che lasciarvi la buonanotte e il buon proseguimento sulle frequenze di Nova Radio. Lucrezia, com'è andata? Tutto bene?
Bene, dai, sì, sono contenta. Tra l'altro, per chi sentisse nel caso la nostra mancanza, noi abbiamo anche le nostre puntate registrate in podcast su Spotify, dove ci potete appunto riascoltare.
Esatto, perché da domani o al massimo domani l'altro ci sarà disponibile questa puntata e chiaramente tutte le altre puntate che sono andate in onda su queste frequenze della Svolta, sul sito di Nova Radio e sulla pagina Spotify del canale. Grazie mille a tutti, un abbraccione e ci sentiamo prossimamente. Buonanotte ragazzi, ciao!